prendere?
Presidente, chiedo scusa solo.
Prego.
Avvocato Guiglia. Solo un secondo prima di dar la parola ai pubblici ministeri, volevo solo dare atto che sono presenti alcune parti civili personalmente. C'è la signora Elena Zulke, c'è Nils Smart. No, per l'appello.
Scusatemi, fate parlare l'avvocato. Poi...
Dicevo semplicemente che ci sono, visto che è l'appello.
Beh, ci sono, quindi sono già state indicate.
Sono arrivate adesso, per questo ne davo atto.
Ha già preso il nome? Ecco, allora se vuol dire i nomi, così diamo atto a verbale che sono arrivati.
Sono Elena Zulke, Nils Martensen, Zapatero, Guadagnucci, Covel e Bruschi Valeri.
Va bene. Se facciamo un po' di silenzio, forse il pubblico ministero può proseguire. Grazie. La parola al pubblico ministero.
Signor Presidente, signore giudici, mi permetterete di introdurre brevissimamente proprio alcune considerazioni per illustrare le richieste finali, e queste considerazioni riguardano sicuramente, visto che le richieste saranno richieste di dichiarazione di responsabilità, saranno mirate a evidenziare il contesto in cui le azioni che si ritengono essere state commesse da questi imputati si sono verificate, quindi i possibili moventi di queste azioni. E questo anche per indicare quello che secondo noi dovrebbe essere un criterio corretto di valutazione del fatto in relazione anche alla personalità del suo autore. Io vorrei ricordare al Tribunale che una cosa che forse è apparsa evidente, che non è stato facile arrivare fino a questo punto, non è stato facile per il pubblico ministero indagare, però è anche vero che nessun pubblico ministero indipendente in un sistema che ha il principio di legalità e non di opportunità nell'esercitazione penale, nessun pubblico ministero si sarebbe fermato di fronte all'emersione di fatti quali quelli ascritti agli imputati, che sono da considerare fatti gravi. Però ci sono voluti dapprima 10 giudici per far vedere al pubblico ministero ciò che il pubblico ministero aveva già di fronte ai suoi occhi. E tutte le volte che questa vicenda è stata portata davanti a giudici, e dal loro punto di vista i giudici hanno dato un impulso ulteriore per evidenziare la necessità dell'applicazione rigorosa della legge anche nei tentennamenti a volte del pubblico ministero. Questo vuol solo dire che i fatti che abbiamo rappresentato al Tribunale sono violazioni gravi delle regole basilari e delle norme che regolano l'attività della polizia giudiziaria e della polizia. Questa è una parte che è stata fatta, ma ora è sicuramente la parte più importante, quella che spetta a voi. La regola del giudizio che applicate è quella dell'oltre il ragionevole dubbio, della convinzione oltre il ragionevole dubbio, e la difesa avrà lo stesso peso, perché noi concludiamo, ma la difesa dovrà ancora parlare. Noi riteniamo però che la vostra decisione, l'apprezzamento dei fatti addebitati agli imputati, potranno essere considerati giusti se la vostra decisione passerà per il riconoscimento proprio della gravità dei fatti, cioè il riconoscimento che non solo le ferite pregresse non ci sono state e non sono mai state smentite, ma che siano stigmatizzate le ferite pregresse come espressioni e definizioni che sono nel contesto ricostruito oltraggiosi e vili, però anche che gli arresti e i comportamenti fatti a mente fredda siano riconosciuti come devianti dalle regole del diritto. Noi abbiamo usato spesso una espressione in questo processo, come nel processo che si è svolto e concluso recentemente per i fatti di Bolzaneto, l'espressione sospensione del diritto. Beh, vi dico che questa espressione è l'espressione che ha usato un giudice, di nuovo, in questa vicenda, ed è il giudice in Inghilterra, a Londra, dove siamo andati ad esaminare alcuni testimoni interrogatori, e di fronte a alcune domande che noi ponevamo ai testimoni, è intervenuto chiedendo: ma perché non chiedete anche questo al testimone? E noi abbiamo spiegato: ma perché non chiediamo questo? Perché in genere questo era già dimostrato, la regola è così. E il giudice ha dato atto, dice, di quello che diceva il procuratore italiano, però ha aggiunto: da quanto hanno dichiarato qua i testimoni, mi è sembrato che quella notte la legge fosse sospesa. E questa è una valutazione di un altro giudice che è intervenuto in questa vicenda. Ripeto, sono giudici che si sono pronunciati in una fase che non è quella vostra, quella della decisione, con tutte ovviamente le implicazioni. Questa vicenda davanti, che vi è stata ricostruita nell'istruttoria dipartimentale, lo avete capito, per il pubblico ministero non si riduce ad errori dovuti a lacune organizzative, neppure al disordine, alla tensione delle giornate, che non giustificano comunque questi comportamenti. Non è una vicenda in cui si è usata soltanto la mano pesante, e le imputazioni di questo processo sono tante, non sono solo le lesioni. È una vicenda in cui i comportamenti devianti, sia pur individuali, attribuiti a singoli, però non sono commessi da, in un contesto di azioni devianti di singoli e sparuti gruppi. Comportamenti devianti da parte di taluno, però, all'interno di un gruppo che stigmatizza e respinge al suo interno questo comportamento deviante. C'è stata una realtà di diffusa violazione di norme, che sono state considerate evidentemente un impaccio all'operare efficiente delle forze dell'ordine. Ora, l'evidenziazione di direttive, come sono quelle che ho ricordato, non equivale a parlare ovviamente, in relazione ai fatti addebitati agli imputati, di premeditazione. Questo vi deve essere chiaro, ovvero che i comportamenti che sono addebitati agli imputati sono il frutto di una premeditata azione ritorsiva. Da quanto è emerso, il comportamento addebitato a ciascuno degli imputati è il frutto di una risoluzione che è avvenuta proprio sul campo di questa operazione, che è degenerata. Un'operazione che aveva i suoi crismi di legalità e legittimità nella necessità dell'intervento. E la genesi dei comportamenti criminosi, secondo noi, a trovarsi nella necessità che si è creata, purtroppo, di rimediare ad un operato fallimentare e poco professionale. Operato fallimentare e poco professionale di reparti che non hanno avuto una guida adeguata. E questo in relazione alla operazione e alle aspettative connesse a questa operazione, che erano quelle di riscattare l'immagine della polizia e che, nella situazione degenerata, poi richiesto contromisure immediate per bilanciare l'esito fallimentare. La spinta all'azione, però, è così forte da aver investito anche gli aspetti della polizia giudiziaria e gli aspetti giudiziari. E qui, vorrei evidenziare questo aspetto per valutare i fatti addebitati, qui è emerso un fenomeno che è studiato e analizzato in altri contesti proprio nell'operare delle forze di polizia. Non sta a noi e non sta a questo processo ovviamente prendere posizione sulla vastità del fenomeno. È un fenomeno che viene definito noble cause corruption, cioè la corruzione per la nobile causa, quella concezione per cui aggiustare o migliorare elementi di prova nei confronti di soggetti che si ritengono colpevoli sostanzialmente sia ancora espressione del perseguimento del fine istituzionale della polizia e che il sistema con le sue garanzie è un impaccio a questo raggiungimento del fine istituzionale. L'operato che è emerso e la sua giustificazione ha messo in luce aspetti inquietanti da questo punto di vista. Questo fenomeno, questa sottocultura forse è presente. E vi sono occasioni in cui la spinta a operare così è maggiore, occasioni proprio come quelle che hanno per oggetto questo processo, non solo perché c'è più pressione dell'opinione pubblica, ma perché è più facile avere una stigmatizzazione sociale maggiore nei confronti dell'antagonista, del nemico, soprattutto se questo è un nemico identificabile dal punto di vista ideologico. E quindi è più facile identificare chi sta dalla parte del giusto e chi sta dalla parte del torto. E la truppa che si muove può muoversi dicendo Dio è dalla nostra parte. Ed ecco perché poi non si può avere collaborazione quando si fanno le indagini. E non mi riferisco, diciamo, a ciò che è emerso dietro le quinte nel procedimento a margine di questo processo principale. O non mi riferisco alla battaglia processuale pur accesa che c'è stata e ci sarà. Se ci sono sostanziali colpevoli, a volte ci sono sostanziali innocenti. Noi speriamo che la vostra sentenza, secondo le richieste che andiamo a fare, riporti alla luce e alla base il principio fondamentale della democrazia, che è che la polizia, nel suo giusto operare, rispetti le regole. Noi avremmo voluto che la polizia facesse perquisizioni accurate, scovasse i black bloc, trovasse le prove. Hanno fatto bene andare alla scuola Diaz, hanno fatto bene andare alla scuola Pascoli, se solo lo avessero fatto secondo la legge, prima, durante e dopo l'operazione. E ecco perché i fatti addebitati sono gravi, perché minacciano la democrazia molto di più delle molotov lanciate. E la democrazia è più forte verso le azioni criminali perché la democrazia assicura il giusto processo. Questa è la nostra tradizione, che vogliamo seguire fino in fondo. Per quel giuramento che abbiamo fatto noi procuratori della Repubblica quando abbiamo preso servizio, che è lo stesso giuramento che fanno i poliziotti quando prendono servizio, di essere fedeli alle leggi della Repubblica. Di fronte a questi fatti gravi, la richiesta di pena, come può essere espressione di un giusto equilibrio? Perché dopo quello che ho detto, i fatti sono così gravi, i limiti editali delle norme, delle fattispecie incriminatrici consentirebbero richieste che però non rispiegherebbero la personalità evidentemente degli autori, di coloro che noi riteniamo autori di questi fatti. E qui va presa in considerazione la circostanza che tutti questi imputati hanno una carriera prestigiosa, hanno avuto e hanno incarichi difficili, con successi ottenuti, godono della stima generale. Tutti, non solo chi riveste posizioni apicali in questo caso. E quindi se la gravità dei fatti incrina la fiducia nell'attività istituzionale, però bisogna tenere conto che la spinta all'agire che hanno avuto in quel particolare contesto che ho descritto, i poliziotti che sono oggi imputati, proviene comunque sempre da persone che hanno ritenuto, sia pure in questa logica perversa, di fare il loro dovere. Le attenuanti generiche quindi dovranno essere concesse agli imputati. Queste sono le richieste di pena. Per gli imputati Gratteri e Luperi, previa concessione delle attenuanti generiche, bilanciate nel senso dell'equivalenza rispetto ai fatti contestati, considerato rispetto alle imputazioni capi A, B ed E, più grave la violazione costituita dal reato di calunnia, questo seguendo la giurisprudenza ultima che ritiene più grave il reato ritenuto in concreto, tenendo conto del bilanciamento delle circostanze, quindi ritenuta più grave la violazione del reato di calunnia, che è punita con un minimo edittale maggiore rispetto al falso ideologico non aggravato, operato gli aumenti per la continuazione, e chiediamo una pena finale di 4 anni e 6 mesi di reclusione, più la pena accessoria, ex articolo 31 del Codice Penale, dell'interdizione temporanea dal pubblico ufficio per durata corrispondente alla pena principale. Presidente, io non ho chiesto, e mi scuso se faccio queste richieste seduto, perché forse non si converrebbe fare queste richieste seduto, ma è un problema di microfono.
Il problema è il microfono, quindi può proseguire.
Poi specificheremo gli aumenti singoli per la continuazione al cancelliere, però una pena base di 3 anni più 2 mesi a titolo di continuazione interna per la calunnia, 10 mesi, che è l'articolo 81 capoverso, per falso ideologico, 6 mesi, sempre che è l'articolo 81 capoverso, per l'arresto illegale. Lo stesso calcolo e le stesse considerazioni, con una pena finale di 4 anni e 6 mesi di reclusione più pena accessoria nei confronti degli imputati Caldarozzi, Ferri, Di Bernardini, Cicimarra, Dominici, Mortola e Di Sarlo. In relazione agli imputati Mazzoni, Cerchi e Di Novi, che rispondono degli stessi reati, una pena finale di 4 anni di reclusione più la pena accessoria. La minore pena è derivata dal loro ruolo minore e comunque insomma dal grado inferiore rispetto agli altri funzionari dirigenti. Per l'imputato Quanterini, previa concessione a tenante generiche equivalenti alle aggravanti contestate, per i capi F, G e H della rubrica, pena finale 4 anni e 6 mesi di reclusione oltre alla pena accessoria. Per gli imputati Fournier, Basili, Tucci, Loccaroni, Zaccaria, Cenni, Ledotti, Stranieri e Compagnone, che rispondono del capo H della rubrica, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, considerato il fatto che non hanno accuse dirette per gli episodi più gravi, in qual caso la richiesta forse sarebbe stata sensibilmente maggiore, una pena finale di 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria, in relazione all'aggravante specificamente contestata del 61 numero 9 del Codice Penale. Per l'imputato Nucera, che risponde delle accuse di quei capi I ed L della rubrica, concessione a tenanti generiche equivalenti alle aggravanti, una pena finale di 4 anni di reclusione oltre alla pena accessoria. Per l'imputato Panziere, per i capi M ed N della rubrica, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, pena finale di 4 anni di reclusione oltre alla pena accessoria. Per l'imputato Troiani, previa concessione della tenente generica equivalente all'aggravante del numero delle persone in relazione all'articolo 4 della legge 895 del 67, al capo P della rubrica, pena finale 5 anni di reclusione oltre alla pena accessoria. Per l'imputato Burgio, previa concessione delle tenenze generiche equivalenti, sempre all'aggravante in relazione al numero delle persone e in relazione all'articolo 4 della legge 895 del 67, pena finale di anni 4 di reclusione oltre alla pena accessoria. Nei confronti dell'imputato Gava, previa concessione delle tenenze generiche, per i capi S, T, U, V della rubrica, oltre alla contestazione dell'articolo 479 Codice Penale in relazione al procedimento riunito, pena finale 4 anni di reclusione, oltre alla pena accessoria, considerato più grave il reato di peculato, con pena base di 3 anni. Nei confronti dell'imputato Fabrocini, per i capi X, Y, W e Z, l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ex articolo 530 capoverso del codice di procedura. Per l'imputato Fazio, che risponde dell'accusa contestata al capo Z1 della rubrica, previa concessione della tenente generica, mesi 3 di reclusione. Alla sentenza dovrebbe seguire, anche se ci fosse una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 537 Codice Procedura Penale, si è riconosciuta la falsità dei documenti di cui ai capi d'accusa. Confisca di quanto in sequestro questo procedimento in relazione al giubbotto e il coltello dell'agente Nucera.
Va bene, il pubblico ministero ha terminato. Come dal calendario si riprenderà il 17 settembre con le parti civili, le conclusioni delle parti civili. 17 settembre, mercoledì, delle parti civili. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci.